Vi proporrei all'inizio di questo corso un piccolo schema di come entrare in preghiera, perché penso che non si può dare scontato, per scontato tutto. Allora vi suggerisco, ovviamente, poi ciascuno è libero di, ognuno le sue esperienze, ognuno è libero di fare il proprio cammino, ma come entrare in preghiera prima di accostare la parola in particolare. È uno schema tipicamente ignaziano, gesuitico in qualche modo, io l'ho appreso da Silvano Fausti, ma penso che sia un buon metodo che può servirvi nel nostro incontro, ma può servire nella vita, prima di accostare la parola nella vostra preghiera personale quotidiana. Anzitutto c'è bisogno di entrare appunto in preghiera e viene suggerito di entrare in preghiera chiedendo perdono a Dio per ciò che si è fatto e di perdonare ciò che ci è stato fatto. Quindi questo duplice movimento del perdono. Chiedere perdono a Dio del male compiuto e di perdonare il male subito dei fratelli, degli altri. Questo è importantissimo perché aiuta a liberarsi anche interiormente, questo è importante. Secondo momento, mi pongo alla presenza di Dio. E mi pongo alla presenza di Dio facendo il segno della croce, cioè il segno dell'amore, in fondo. Recitando un Padre nostro e recitandolo molto lentamente. E senza fretta, pensando bene a quello che si sta dicendo, fermandosi sulle parole. Simone Weil, non so se ricordate questa affermazione, questa donna straordinaria, diceva: io mi sono presa l'impegno di recitare consapevolmente almeno la preghiera del Padre Nostro e ogni volta che mi distraevo nella recita ricominciavo da capo. E poi guardo Dio come Lui guarda me. Cosa vuol dire? Mi pongo di fronte a Dio con quello sguardo che Lui certamente sta avendo nei miei confronti, che è uno sguardo di amore, di benevolenza, di passione. Questo gioco di sguardi è importantissimo. Guardo Dio come Lui guarda me. E in questo modo chiedo il dono dello Spirito Santo. Magari con una litania, con una preghiera, o semplicemente recitando: vieni Santo Spirito. E poi vado sulla scrittura, sul passo che quel giorno, quel momento mi sono proposto di meditare, che può essere, ognuno si può prendere il testo che vuole. In questi giorni ci fermiamo su Tobia, ma se vogliamo, pensate il Vangelo ad esempio, no? C'è molte persone che leggono il Vangelo del giorno. Io personalmente preferisco fare una lettura corsiva del Vangelo e per la preghiera personale, però ognuno si sceglie il passo che desidera. Ecco. L'importante è andare sul testo, leggerlo e anzitutto immaginare dove avviene la scena, immaginare bene la scena. Questo è tipico della tradizione ignaziana. Immaginare, usare tantissimo l'immaginazione, cioè quasi io sono lì in mezzo, sono lì, uno spettatore di quella scena. Qui aiuterebbe, per chi è stato in Terra Santa, no? Che ha fatto l'esperienza della Terra Santa, a questo punto è un po' vantaggiato, secondo me, soprattutto quando si legge il Vangelo, no? Perché più o meno è bello pensare ai luoghi, no? Ecco, tolto il sepolcro, che forse ci porterebbe fuori, no? Pensare a cosa è il sepolcro oggi. Ma pensate a Cafarno, pensate al lago, pensate a tanti ambienti, no? Pensare alla scena e meditare su ogni parola del testo. Meditare su ogni parola del testo. Tenete conto che non c'è nulla nella scrittura che merita di essere buttato via. Noi tendiamo a buttare via ciò che non capiamo, però anche questo, poi vorrei fermarmi su questo aspetto, perché cosa vuol dire capire la scrittura? È mica un compito di matematica, è mica un problema. Noi abbiamo sempre queste categorie, no? Capire, non capire, sentire, non sentire. Mi immedesimo in tutti i personaggi. Mi immedesimo in tutti i personaggi che incontro, perché il Vangelo in particolare è stato scritto perché io mi immedesimo in ciascun personaggio, tranne Gesù, ovviamente. Non mi immedesimo in Gesù, perché Gesù è l'uomo a cui devo tendere come compimento, quindi arriverò alla fine della mia esistenza a immedesimarmi con Gesù, ma adesso sono in cammino in qualche modo, quindi. E molte volte può capitare che ed è giusto immedesimarmi, ad esempio, non so, sul figlio maggiore di Luca 15 e sul figlio prodigo, sul levita del samaritano, sul sacerdote, sul disgraziato lasciato in mezzo alla strada. Immedesimarmi sempre in tutti i personaggi che incontro. Il tutto avviene con calma, tutto con molta calma. Cioè, guardate che quando si parla delle cose dello spirito e della scrittura anche, l'importante non è sapere molte cose, ma poche gustate interiormente, quelle sì, gustare interiormente le cose spirituali, perché noi non ci comportiamo in base a ciò che sappiamo, altrimenti non sbaglieremo mai, perché sappiamo un sacco di cose, sappiamo, quindi non agiamo in base a ciò che sappiamo, non ce la facciamo. Ma agiamo, ci comportiamo in base a ciò che ci piace. Allora, perché siamo fatti così? Siamo fatti così tutti. Allora, fino a quando non ci piace e non gustiamo quella parola, non la metteremo mai in pratica. Dobbiamo arrivare a sentire il gusto di quella parola. Per me, mi piace, sento fascino di fronte a questo. Allora, non è questione di capire, ma sentirla, proprio gustarla, è bella. Voglio vivere anch'io così.
Buonasera, scusate.
Buonasera. Allora, fino a quando non ci piace e non gustiamo la parola di Dio, non la metteremo mai in pratica. Un altro aspetto importante è quando accostiamo la parola, il Vangelo soprattutto, quando siamo lì sul testo. Questa cosa del capire, a cui facevo riferimento prima. A volte senti delle persone che anche dopo aver meditato, ti dicono: ma io non ho capito nulla di questo Vangelo. Pensate a alcuni brani che vengono anche offerti nella liturgia quotidiana, no? Anche quello di stamattina. Ci sono dei Vangeli che sembrano non dirti nulla, no? Che ti lasciano: cosa faccio? Ecco, cosa faccio? Non è questa la domanda. La domanda prima, quando si accosta la parola, non è cosa devo fare adesso. Guardate, questa cosa è importantissima. Quando si accosta la parola, la prima domanda non è cosa devo fare adesso io, come devo vivere oggi questa parola. Perché capite che siamo sempre noi protagonisti in questo senso. Il Vangelo è parola di Dio che mi viene incontro. Allora la prima domanda è: cosa fa Dio oggi nella mia vita attraverso questa parola? Cioè, colui che compie l'azione è Dio. Il Vangelo non è un manuale di istruzioni, è rivelazione. Cioè, è Dio che si rivela nella mia vita. E perché, allora la questione è: come gli permetto di rivelarsi nella mia vita, in quest'oggi? Allora, se io sono consapevole che questo testo è Dio che mi parla, è parola di Dio, allora il primo obiettivo della mia preghiera di fronte alla scrittura è ascoltarla. Io sto lì 10 minuti, mezz'ora, un'ora, dipende da quanto tempo abbiamo a disposizione. Ma è un tempo anzitutto perché lui mi possa raggiungere. Questa è la preghiera. La preghiera non è un mio atto fatto a Dio, che a Dio della mia preghiera non se ne fa nulla. Ma la preghiera è possibilità concessa a Dio di fare qualcosa per me. E questa è la preghiera. È una finestra aperta all'azione di Dio nella mia vita. Allora, fermandomi sulla scrittura, capire o non capire, avere fretta di arrivare alla fine, non importa. Io leggendo quel testo, rileggendo quel testo, rileggendo quel testo, sto lì sopra in silenzio, è Dio che mi sta raggiungendo e che sta operando nella mia vita. Io gli permetto di avere 10 minuti per me. Poi, ovviamente, una volta che sono inabitato dallo Spirito, dall'amore, da Cristo, che mi ha inabitato, allora io lo porterò nel mondo, attraverso quella parola. Però stiamo attenti a non essere mai i protagonisti della preghiera, della lettura, della vita cristiana, non siamo noi protagonisti. È rivelazione. Noi crediamo in Dio che si è rivelato a me, che mi vuole raggiungere. Esco dalla preghiera con un Padre Nostro. Esco lentamente dalla preghiera con un Padre Nostro, piano piano. Ecco, questa è una proposta che a me è servita, ecco, poi ognuno ne faccia quello che vuole, ovviamente. Ma entriamo nel vivo. Nel nostro libro di Tobia. Allora, stasera facciamo l'introduzione, che ci servirà senz'altro come base a tutto quello che andremo a dire. Tobia è un libretto di una semplicità sconcertante. Chi l'ha letto avrà detto: ma cos'è sta roba? Cioè, sembra molto, infatti è un libro che si dice che si chiama edificante, viene definito tra i libri edificanti, hanno lo scopo di edificare, una bella storia, un bel racconto, però così profondo non sembra ad una prima lettura, e invece di una profondità impressionante. Chi ha scritto, non sappiamo chi l'abbia scritto, ma chi ha scritto questo testo era un genio, di psicologia innanzitutto, è incredibile. Qual è l'obiettivo di questo test, anzitutto? Renderci attenti al fatto che dentro la nostra storia c'è il mistero di Dio all'opera. Dio è all'opera nella nostra vita. La vita che si svolge in quel libretto sembra banale, ma la nostra vita è così. Molte volte, no? La nostra vita sembra banale, sempre le stesse cose, sempre le stesse persone, sempre. Eppure Dio è all'opera lì. Questo è il primo grande aspetto teologico di questo libro. Dio è all'opera nella mia storia quotidiana. Dio è presente, ma come presente? È presente di una presenza discreta, silenziosa, ma costante. È incredibile come questo il Dio in questo testo è sempre in filigrana, tanto che è presente in un angelo che non si sa neanche che sia un angelo, eppure è Dio. Questo lo diceva anche Gesù, Luca 17: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. E nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è, come dice il testo, ma Luca 17, 21, è dentro di noi. Dio è dentro di noi. La CE traduce in mezzo di voi, però in greco la parola andrebbe proprio tradotta con dentro. In mezzo, ma in mezzo a noi. Quindi la presenza di Dio nascosta ma reale nel mondo e nella storia, in qualsiasi storia. Dio è all'opera. Dio c'è. Dio c'è. Questa presenza il libro di Tobia la definisce il segreto del re, la definisce così, il segreto del re, alla fine. Questo è il segreto del re. E la sua presenza che sembra non presenza, una presenza invisibile, che può essere verificabile soltanto nelle mediazioni storiche. Bello il Salmo 76, dove si dice: sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. E questa è la presenza di Dio. La presenza di Dio è una presenza invisibile. Ma c'è. Il Dio del libro di Tobia, quindi, è una presenza assenza, una vicinanza lontana. Perché? Ma perché l'amore? E l'amore agisce così. L'atteggiamento dell'amore abbraccia come se non abbracciasse. È presente nell'assenza ed è pienezza nel vuoto. Questo è Dio. Dicevamo prima che la storia di Tobia è una storia molto quotidiana. C'è un povero uomo, giusto e malato, una povera donna che vive e stravede per suo figlio, c'è un viaggio di questo giovane, come tanti giovani che partono e vanno a cercare fortuna, c'è una ragazza tormentata che non riesce a essere felice della sua vita matrimoniale, c'è la presenza del male. Capite? È per questo che l'ho scelto, no? Perché sono tutti elementi che capitano, che vi capitano ogni istante della vita. Eppure, in questa storia, per quanto semplice, banale, solita, ecco, c'è una presenza di Dio che è impressionante. E soprattutto si capirà, si comprenderà alla fine che l'ultima parola della storia degli uomini spetta, sulla storia degli uomini spetta a Dio. Per come possano andare le cose, l'ultima parola, perché poi c'è il male, c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è di tutto in questo libro, alla fine l'ultima parola sulla storia degli uomini spetta a Dio. Tutto va dove deve andare, cioè verso un porto di bene. Occhio, mi fermerò molto su questo aspetto che lo ritengo fondamentale. Dio nel libro di Tobia, ma Dio nell'opera dell'uomo, nella storia degli uomini, non agisce mai dall'esterno. Mai. Non è un burattinaio che tira i fili. È un Dio che opera dall'interno delle persone, delle storie, dall'interno. Mi stavo fermando in questi giorni proprio per un altro lavoro che mi serve e contesto in questo lavoro un'affermazione idiota che purtroppo vige ancora in molto cristianesimo, no? Quella che dice non cade foglia che Dio non voglia. Penso che non ci sia niente di più stupido di questa affermazione. E c'è qualcuno, e l'ho trovata purtroppo anche in alcuni commentari sulla parola, viene suffragata questa, dove trae origine questo detto, pardon, poi un detto popolare, no? Trae origine, si pensa che tragga origine da quel passo di Luca, Matteo 10:29, quando Gesù dice, ve l'ho scritto non a memoria, è un passo che conoscete senz'altro. 10:29 dice: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Allora, quell'affermazione, che poi è diventata un adagio, non cade foglia che Dio non voglia, al suo fondamento, pare avere il suo fondamento nel Vangelo. È scritto così, due passeri, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra, cioè morirà in questo caso, senza il volere del Padre vostro. Peccato che qui c'è qualcosa che non gira. Se voi prendete il greco di questo passo, cosa scoprirete? Che non c'è la parola volere. Non c'è. Come suonerebbe? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra. In greco c'è proprio un salto, senza, è tutto un gioco di parole, adesso non ho il testo greco, ma letteralmente non ha senso, no? Ma il senso che gli si dovrebbe dare è senza, o meglio, all'insaputa del Padre vostro. Ma capite che tradurre all'insaputa del Padre vostro e tradurre senza il volere del Padre, ma c'è un abisso. Cioè, come traduce la CEI, vuol dire che il Padre vuole che quel passero cada a terra. In maniera sensata, cosa vuol dire? Che Dio sa che cade a terra quel passero, è un'altra cosa. Dio non vuole che 6 milioni di ebrei siano morti nei campi di sterminio, ma Dio sapeva che stavano morendo 6. E il sapere in Dio si chiama ricordo, e ciò che nel ricordo di Dio non va dimenticato, ciò che nel ricordo di Dio va salvato. Ecco allora questo aspetto importantissimo, che l'ultima parola sulla storia degli uomini spetta a Dio, nel senso che Dio lascia che le cose vadano dove devono andare, che abbiano tutto il suo corso. Io so che posso, molti di voi mi conoscono, ecco, poi, però secondo me queste cose sono importantissime. Che un uomo venga colpito da un cancro, da una malattia, o un bambino soffra, non è vole, o che qualcuno muoia a 2 anni, a 40 anni, a 90 anni, non è che Dio lo vuole, eh? Dio non vuole la malattia, non vuole la morte, perché il nostro Dio è il Dio della vita, non della morte, Ma Dio sa che succede tutto questo. Cioè la storia di ciascuno di noi va avanti per conto suo. Non possiamo pensare che c'è un Dio che sta dirigendo la storia. Non bisogna essere dei geni per dirlo, perché basta vedere cosa sta succedendo nel mondo, quindi non possiamo pensare che Dio stia dirigendo la storia. Ma noi sappiamo che Dio sa dove sta andando la storia. C'è un bellissimo, un'affermazione splendida di un teologo che dice che Dio sta a guardare, sta a guardare. Questo lo diceva in commento a Teilhard, perché Teilhard de Chardin va molto in questa direzione. Teilhard va tutti in questa direzione. Allora, la storia, anche di Tobia, vedete che va. Sembrano tutte cose successe a caso in qualche modo, no? Qualcuno lo chiama destino, no? Cioè, la storia va dove deve andare, il corso degli eventi prende il corso che deve fare, la natura fa il suo corso. La nostra stessa storia. Ed è importante pensare che non c'è un Dio che sta tirando le fila di tutto questo, nel senso che sta muovendo come un burattinaio. Io non vorrei essere mosso da un burattinaio. Ma io riposo nella pace sapendo che tutto quello che mi succede è nel pensiero di Dio, nel senso che Dio lo sa, è nel cuore di Dio e non permette che il male, la sofferenza, la morte sia l'ultima parola sulla mia storia. Questo è Dio. Che non mi vengano a dire che un bambino che muore di cancro è perché Dio raccoglie i fiori più belli, come si sente dire in qualche funerale di buon parroco, di qualche buon parroco, o che una donna di 40 anni con 3 bambini, Dio voleva un angelo più in cielo. Ma queste sono bestemmie. Dio con la nostra morte non ha nulla a che fare, nulla. perché Dio è il Dio della vita. Ora, che la vita abbia la nascita e la morte è un altro discorso, ma Dio è il Dio, è, lo dice Gesù, il Dio di Isacco, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè il Dio dei vivi e non dei morti. Ecco allora che il libro di Tobia ci riporta queste cose fondamentali. Ogni piccola storia, come quella di Tobia, diventa storia sacra. La vita personale, la vita familiare diventano il luogo privilegiato dell'azione di Dio. Cioè luogo teologico, luogo teologico, nel senso che lì Dio c'è, Dio c'è. Dio opera, allora diciamo così, Dio opera nell'uomo che opera. Dio è presente nelle cose semplici della vita. Nel libro di Tobia si parlerà tantissimo di salute, questo uomo vecchio che viene accecato, no? Quindi il dramma della malattia. E Dio dove si manifesta? Non è la malattia. Non è Dio che l'ha mandata la malattia, come volevano gli amici di Giobbe. Ma se hai fatto così perché sicuramente hai commesso qualcosa, Dio ti ha punito. No. E Giobbe dice no. Quindi Dio non manda la malattia. Dove sarà presente Dio? Dio sarà presente nell'unguento, ad esempio, nella medicina. Nel benessere economico, ovviamente, siamo in contesto semitico, quindi il ricco era il benedetto da Dio in qualche modo. Quindi Dio si manifesta nel benessere. Dio si manifesta nei rapporti familiari, è una cosa bellissima del libro di Tobia, Dio si manifesta nella vita sessuale delle persone. Capite? Dio non dall'esterno, ma Dio che opera dall'interno. Dio è nella sessualità, nella vita sessuale della coppia, è lì che c'è Dio. Lo anticipo, lo vedremo. In questo libro la forma di preghiera più alta per questa coppia di preghiera è il rapporto sessuale. Cioè pensate, se cominciassimo a dire ai nostri laici, e se qualcuno vi cominciasse a dire che la vostra vita sessuale è luogo teologico, avremo generazioni meno frustrate di quelle che abbiamo oggi. Ma pensate quanto senso di colpa abbiamo gettato sulle persone, in ambito cristiano, anche in questo ambito della sessualità. Cosa abbiamo fatto della sessualità? E fino a poco prima del concilio una donna che ha partorito doveva essere benedetta per rientrare in chiesa. Cioè il parroco doveva benedire la donna che ha partorito, perché era impura, 50 anni fa. Dio che opera nella medicina. Ecco allora dove è Dio all'opera. Dio è all'opera nella scienza. Il progresso della scienza. Cosa è riuscita a fare la medicina in questi ultimi decenni? Dove è Dio? Dio è lì. È lì dentro. E nelle conquiste dello spazio. Lì Dio è lì. Tutte queste cose tornano nel libro di Tobia e ci spalancano un orizzonte splendido, splendido. Quindi è un'azione di Dio molto discreta, però facendo fare tutto all'uomo. Ecco la grande rivelazione del libro di Tobia. Dio opera perché opera, ma facendo fare tutto all'uomo. Dio opera nell'uomo che opera. Due notizie storiche sul libro di Tobia. Tobia fa parte della letteratura post-esilica, è un racconto, non è mai successo ovviamente quello che viene raccontato nel libro di Tobia, eh? È un libro edificante, è una storia inventata per uno scopo, edificare, dare coraggio, poi vediamo perché. Però in questo libro, come tanti altri libri della scrittura, non sono mai successe le cose che pensate Genesi, no? Però è come il mito, no? Il mito, bellissima una definizione di mito, che dice ciò che viene raccontato dal mito non è mai successo, ma succede sempre. Bella questa. Quindi le cose che vengono raccontate nel libro di Tobia non sono mai successe, ma succedono sempre. Nel senso che raccontano della nostra storia. È ambientato, la storia che viene raccontata nel libro di Tobia è una storia che possiamo comprendere muoversi tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo. Si parla della grande dominazione assira, ma l'autore scrive molto tardi, quindi racconta un episodio di 600 anni prima, ma lui scrive tra il 200 e il 175 avanti Cristo, quindi molto tardi. E perché scrive questa storia di deportati, di esilio? Per infondere coraggio ai deportati del secondo secolo avanti Cristo. E lui è anche in esilio, cioè chi è l'autore di Tobia? L'autore di Tobia non sappiamo chi fosse, ma è un uomo o un gruppo di persone che stanno vivendo l'esilio, ma da saggi infondono coraggio ai loro compagni che stanno vivendo lo stesso dramma. E raccontano una storia inventata, no? E ambientandola durante la dominazione assira. È un libro scritto inizialmente in ebraico o aramaico, non sappiamo perché, ci è arrivato in traduzione greca, quindi è un libro greco. L'originale è in greco, almeno l'originale che noi possediamo è un libro è in greco, e per questo motivo che mi pare, ma se è scritto in greco sicuramente non fa parte del canone ebraico, perché voi sapete che il canone ebraico contempla libri soltanto scritti in ebraico, e quindi lo abbiamo comunque nel nostro canone sì, dell'Antico Testamento. Ecco, ci tenevo a fare questa introduzione, così sappiamo poi di dove andiamo a parare in qualche modo, no? Quindi affronteremo grandi tematiche, abbiamo detto la tematica della famiglia, della malattia, della preghiera, ci sono delle preghiere splendide che ritroviamo anche nel breviario, no? Alcuni passi del cantici dell'Antico Testamento che troviamo nel breviario sono tratti dal libro di Tobia. Tutti pregano il libro di Tobia, Tobia, Sara, è anche molto ironico, ci sono dei passi che fanno sorridere, lo vedremo, e anche perché è ingenuo, no? Nel senso, come racconto, però ha una così in superficie, ma ha veramente delle punte altissime. Ecco, questo era quanto volevo comunicarvi questa sera, c'era qualcuno, volevi intervenire? Non ti ho fatto intervenire, sono perdevo il filo, ma ti ho visto,
No, volevo solo dire, se era evangelica, la frase nessuno può dire un giorno la sua vita.
Il discorso di...
Non mi ricordo che sia inserito. Nessuno può aggiungere un giorno.
Sì, nel senso che quando moriamo, in questo senso qua, ma non il fatto
non
che...
Non si è determinato di...
No.
La traduzione non è...
No, non posso pensare che Gesù abbia detto quando il Padre decide che voi partite, nel senso che... Ci tengo, ecco, questa cosa poi esula ovviamente dal nostro contesto, perché però ci ho messo un po' di foga, no, prima a dire queste cose, perché è un tema secondo me importantissimo, questo del nostro Dio che non, ma anche questo che io so che c'è un linguaggio, no, tipico, pensate, no, che si dice il padre l'ha chiamato a sé o l'ha richiamato a sé, no? Ma io non, ma non io, cioè, tu, sono in buona compagnia a pensare queste cose, no? Ma non possiamo pensare che ci sia un Dio che si prende la briga di chiamare a sé un bambino di 4 anni, no? E perché deve prendere, no? Allora, per questo che dico che la natura fa il suo corso, no? Fa il suo corso. E certamente neanche Dio, penso, sia contento che un bambino muoia a 4 anni. Ma ci sta, ci sta. Liberarsi da questo Dio, appunto, che non fa muovere foglia che non voglia, e liberarsi da questa immagine è importantissimo, prego.
Non so se riesco a formulare bene la domanda, perché è abbastanza complesso anche nel pensiero, nel senso che quando dicevi prima, quando dicevi prima sul conoscere, no? Quindi di non ignorare, quindi la conoscenza di Dio. In qualche modo, lo so che esula dalle cose di Tobia, però un po' leggendolo, in realtà questa idea era molto fuori, no? Anche questa presenza dell'angelo prima, che l'accompagna nel percorso, quindi che anticipa poi i rischi che verranno dopo, no? E in qualche modo perché Dio sa già, e quindi la vita in qualche modo è già predefinita, e quindi il mio ruolo, per quanto per anche quindi che permette la presenza di Dio, in qualche modo già anticipata, quindi Dio lo sapeva già che avrei fatto questa scelta qua, o no? Lo so che sono un po' del libro di Tobia, però è una cosa che...
No, sì, tieni conto che appunto il libro di Tobia è un libro scritto in quel tempo, con quelle categorie, anche molto semplice, perché noi sappiamo che la scrittura, ovviamente, l'uomo che scrive i testi sacri ha fatto un suo cammino anche spirituale, no? Anche teologico, c'è una teologia... nei libri più antichi c'è una teologia molto primitiva, poi è sempre più elaborata. La presenza dell'angelo è una presenza, cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è all'opera dentro la tua storia, Dio all'opera, però non nel senso che ti porta dove vuole condurti lui, in questo senso qua. Forse può dare, il libro di Dio può dare questa idea, no? Però è anche vero che noi sappiamo che l'angelo, che il compagno, noi siamo spettatori esterni, no? Noi stiamo vedendo come vedessimo un film, noi sappiamo, ma non lo sa quello che si fa accompagnare, no? Fino alla fine. E questo è il bello, no? Nel senso che per lui è un uomo. E vedremo da domani chi sono gli angeli, anche se sarebbe tutto da dire. Chi sono gli angeli? E mi piacerebbe che questa cosa passasse nel cristianesimo. Non questi esseri che svolazzano dappertutto, no? Come c'è stato purtroppo ancora e circola ancora. Ma l'angelo è veramente l'altro che ti aiuta a compierti come uomo, come donna, in un progetto di Dio, cioè in un progetto di bene. Gli angeli sono gli altri. E gli angeli li riconosceremo sempre quando ci hanno lasciati. E molte volte noi non diamo una lira, forse, no? Eppure a distanza diciamo, ma che presenza è stata quella, no? Che angelo, no? Si dice, no, tu sei stato un angelo per me. Questi sono gli angeli che Dio ci manda. Ma non quelli che svolazzano, quelli in carne ed ossa, che ci accompagnano nel viaggio e ci fanno pervenire al compimento della nostra persona. È lì che Dio si incarna. Ma d'altra parte quello che avete fatto il più piccolo l'avete fatto a me, cioè Dio nell'opera dell'uomo, nella persona. Quindi questo è importante. sulla predestinazione, se credessimo nella predestinazione a Dio libertà, per questo che non possiamo accettare un Dio burattinaio, no? Un Dio che muove i figli. Silvano Fausti dice, no? Noi dobbiamo credere al caso, no? Perché la nostra vita è fatta di... La nostra vita, tutto quello che succede nella nostra vita in realtà succede a caso, in fondo. Cioè la nostra vita è dominata dal caso. Ma Fausti dice, cos'è il caso? È Dio che opera in incognito. Perché se non operasse in incognito, ci riempirebbe o di spavento o ci bloccherebbe, no? Allora si presenta come caso. Bella questa cosa. Il caso è Dio che opera in incognito.
Noi spesso alla parola predestinazione diamo un significato sbagliato, perché con predestinazione noi intendiamo spesso tutto quello che ci capita, no? Era stato già stabilito, reazione, ma forse il termine predestinazione vuol dire che noi siamo già in anticipo destinati all'amore di Dio, no? Poi tutti gli eventi della nostra storia quotidiana.
Ma infatti Paolo lo usa in questo, no? Predestinati da sempre ad essere, no?
Esatto. Cioè, noi lo intendiamo in modo differente.
Sì, ma in senso paolino è vero, cioè noi siamo destinati da sempre a essere figli amati, no? D'altra parte la nostra vocazione è questa, essere destinati, sì, dall'eternità da sempre ad essere figli, no? Conformi al figlio.
Noi siamo comunque liberi di poter dire no a quel destino che Dio ci ha, naturalmente ci vorrebbe, cioè lui ci ha predestinato a quello, noi possiamo anche dire di no.
Beh certo, la libertà deve essere fatta salva, certo. Bene, allora da domani cominciamo il libro di Tobia. Io vi auguro una buona notte.